Penso che mi abbia detto, quindi grazie davvero. Ecco, chiaramente mentre lui parlava ogni tanto rimuovevo il terrore, no? Perché dico, ma come faccio io a parlare dopo un intervento del genere? Perché, eh sì, no, veramente, perché mi sembra che è tanta tanta sapienza, ecco. Detta poi in un colloquiare così spedito, ma non per farti l'elogio, non è questo, è proprio per dire che, ecco, mi sembra il vero modo di fare teologia, ecco, di fare scrittura, cioè questo cercare di far percepire, di mettere l'altro in condizione di percepire nel cuore quello che il buon Dio ci insegna, ecco, e questo ne parlavamo prima con Stefano, ecco. E io il mio parlare sarà molto più terra terra, ecco, più sul versante che parte sì dal dato teologico in maniera molto più imprecisa e imperfetta, abbiate misericordia, e cerca di in qualche modo evidenziarne l'analogia anche da un punto di vista umano, proprio dell'esperienza concreta che abbiamo. Per dire questo, mi rifarò soprattutto diciamo, ad alcuni autori che parlano di questa esperienza umana da un punto di vista proprio di scienze umane, e poi se riesco, insomma, se ci sarà tempo, vorrei dare una piccola nota autobiografica, ma brevissima, insomma. Ecco, il testo è quello che abbiamo ascoltato, appunto, in parola obbedienza dalle cose che patì, no? Ecco. Mi sono venute alcune analogie, alcune assonanze che vi presento così, ecco, affidandomi proprio alla vostra misericordia, nel senso che al di fuori di un'ottica di misericordia penso che non si capiscono le cose di Dio e quindi non si capisce neanche quello che vorrei dire. La prima idea che mi è venuta in mente, vedendo questo testo, queste parole, è che Gesù, come ci diceva poc'anzi Carmine, è un modello, anche questa parola imprecisa e, se vogliamo, intuibile solo per via dell'analogia, è un modello per ciascuno di noi, cioè che la sua vita, la sua esperienza è esemplare. Il brano della lettera è centrato sul mistero di Gesù, in cui si narra come lui è l'unico sommo sacerdote. Perché? Perché è nello stesso tempo il figlio di Dio, l'unico, e nello stesso tempo uomo come tutti noi. Quindi è un modello unico e universale. Non c'è uomo, non c'è donna, non c'è persona umana che non possa rivedersi in questo modello, rispecchiarsi, chiaramente in maniera da piccoli all'infinito. Ecco, per cui questo vuol dire che per noi credenti in lui, l'esperienza di Gesù sarà sempre il punto di riferimento per il nostro pensare, per il nostro agire, per il nostro sentire, anche per i nostri affetti. Abbiate in voi gli stessi sentimenti. Per cui, appunto, il cammino che ci faceva fare Andrea poc'anzi mi sembrava importantissimo proprio per entrare in quello che Gesù ha vissuto e cercare di rintracciarne i segni nella nostra esperienza concreta. E tra l'altro è anche l'unico modello del nostro pensare, agire, sentire su Dio, nella nostra ricerca su di Lui. Quindi anche tutta la nostra vita nello Spirito non può fare a meno dell'esperienza umana di Gesù. Umano divina, certo, per carità. Questo anche in particolare sul tema della sofferenza, che è il nodo esistenziale di ciascuno di noi, di ciascun uomo, in particolare sull'esperienza poi della sofferenza ultima che è la morte, no? Anche in questo Gesù è esemplare per noi, come lui ha vissuto la sofferenza, appunto perché è l'unico vero Dio, è il figlio del Padre, e perché lui, nella sua kenosi, l'abbiamo pregata stamattina nel brano che Don Carmine ci ha proposto, nel suo spogliamento è arrivato a un tipo e a un grado e a un modo di soffrire per cui si è fatto prossimo, per usare così un'espressione di Martini, a ciascuno di noi, a ogni sofferenza umana. Non c'è sofferenza umana che non sia già esplicitata e riassunta, manifestata nella sofferenza di Gesù, neanche la nostra, anche quella banale, se vogliamo, quotidiana, di aver dormito male o che ne so, di avere una persona con cui non riesco a dialogare, una persona a cui voglio bene che invece mi mostra le picche, o fino alle sofferenze della malattia e della morte, no? Ma non c'è tipo di sofferenza umana che non sia leggibile nella sofferenza di Gesù. Per cui c'è una corrispondenza strettissima tra il mio soffrire, il mio vivere l'esperienza della sofferenza e quella del Signore Gesù. E già questo penso che non si tratta tanto di un pensiero, ma se chiediamo il dono, perché di tale si tratta, al buon Dio, di vivere la nostra sofferenza a immagine di quella di Gesù, già è una cosa che rivoluziona la vita, quello che abbiamo bene, no? Tante volte ci scontriamo invece con la nostra radicale incapacità, no? Se fosse per le nostre forze di vivere in questo modo, no? Quando e se riusciamo è solo per puro dono dell'Altissimo. Ecco, voi quando faccio addormentare troppo, voi fatemi segno, cerco di cambiare tono, ecco. Va bene. Quindi siamo davanti a questa espressione della scrittura che ci manifesta un po' quello che è il segreto di tutto il Vangelo, cioè è una di quelle espressioni che ci danno la chiave di tutto il Vangelo di Gesù, di tutta la sua vita, di tutte le sue parole. Mancassero questo tipo di espressioni, in parola obbedienza delle cose che patì, e tutto il Vangelo si sgretolerebbe, non avrebbe il suo fondamento, non so se sbaglio Andrea, ma non avrebbe il suo fondamento essenziale, la sua luce di partenza. Ecco, per cui siamo davanti a qualcosa di veramente fondamentale per la vita di Gesù e anche per la nostra. L'economia della salvezza non esisterebbe. Ecco, e anche per noi allora lo sguardo alla Pasqua, a questa esperienza di Gesù che passa attraverso il suo dolore, sarà l'unico punto di riferimento necessario per ogni brano di vita evangelica che vogliamo dire con la nostra vita. Cioè, se vogliamo vivere il Vangelo, se vogliamo seguire Gesù, non possiamo non far riferimento a questo punto centrale, che è il mistero del dolore. E qui si infrangono, diciamo, tutte le nostre teorie, le nostre teologie che non sono agganciate alla vita concreta. Ecco, così, appunto, dicevo, questo imparare l'obbedienza dalle cose che patì diventa il punto di riferimento per il nostro pensare. Cosa vuol dire pensare alla luce di questa parola? Forse si tratta di abbandonare una logica binaria, come diceva Andrea, a cui siamo abituati, e assumere un altro tipo di logica, che non è solo razionale, ma è intelligere, no? Cioè qualcosa che è più profondo della sola ragione e ha a che fare con l'esistenza stessa dell'uomo, che è fatto di motivazioni, è fatto di affetti, è fatto di desideri, è fatto di, a questo punto anche posso esprimerlo, di inconscio, cioè di cose che di sé che non capisce e che forse non capirà mai, è qualcosa di più profondo. Ecco, vado alla prima parola che vorrei così un pochino presentarvi, seguendo il testo, imparò. Ecco, Andrea già ha espresso, mi sembra in maniera magnifica, questo stupore, questa meraviglia della mente umana di fronte al mistero di un Dio che impara, proprio come noi, ha imparato. E questo non può non destare meraviglia e stupore, perché noi pensiamo a Dio come colui che sa tutto, che può tutto, invece no, è stato bimbo, ha imparato sia intellettualmente, ha imparato affettivamente come ogni bimbo. I suoi affetti, le sue scelte si sono andate maturando pian piano, a partire dalle prime mediazioni, quelle primissime, a contatto con la mamma, con Maria Santissima, col papà San Giuseppe, che giustamente Papa Francesco ci presenta in maniera così grande, perché umanamente parlando, chi è che ha mostrato il volto del padre a Gesù bambino? San Giuseppe. Quindi, mamma mia, ci viene da dire, ma è una persona, forse non abbiamo ancora conosciuto quale sia la grandezza di questa persona, di questo santo, no? Che ha mostrato il volto del padre a Gesù. Certamente poi in Gesù c'era la capacità di percepirlo, logicamente, no? Ecco. Ecco, scusatemi se dico cose che butto lì, ma con tanta, tanta, tanta imprecisione. Le butto per via analogica, perché al di là dell'analogia penso che non riesco a parlare di queste cose, no? Voi scartate quello che è impreciso, imperfetto, e prendete quello che invece suscita qualcosa di vero dentro di voi. Ecco.
La pigliamo alla fine.
Ecco, va bene, se no, no va bene, no, ma insomma cercherò di scappare, ma ecco. Ecco, questo fatto che Gesù ha imparato ci fa subito capire come tutta la storia di Gesù e anche la storia di ciascuno di noi è in un processo di sviluppo, in un processo di educazione, dall'inizio alla fine. Certamente le mediazioni principali, le prime, sono state quelle familiari, ma qui non vorrei fermarmi su questo, vorrei mettere solo in luce come in fondo la mediazione primordiale è quella di Gesù stesso. Il cammino della sequela è evidentemente conseguente a un'iniziativa che è di Dio, in Gesù ci parla, e ha come termine Dio. Quindi è l'autore, l'iniziatore e il perfezionatore della nostra fede. Ma vorrei cercare di mostrare come anche da un punto di vista di crescita umana, semplicemente umana, di sviluppo umano, ci sono delle analogie non piccole, che ci permettono poi di usare in qualche modo, di vivere le categorie che vediamo in Gesù in ogni nostra esperienza e nell'approssimarci a ogni persona, sia credente sia non credente. Infatti il cammino di sviluppo umano è in realtà misteriosamente indivisibile dalla crescita nello spirito. Qui lo do un po' per detto, per scontato, perché non sarei neanche capace di fermarmici fino in fondo. Richiamerei solo i pronunciamenti di Calcedonia, richiamerei solo un po' il discorso di Agostino, dei semi del verbo presenti ovunque, no? Ecco. Ecco, per cui credo che la luce del mistero pasquale diventa una luce interpretativa sulla vita concreta che siamo chiamati a vivere, perché dà il senso ultimo della realtà che viviamo. Infatti il cammino di sviluppo può essere letto come una serie di passaggi, da una condizione precedente a una condizione successiva, in cui la successiva ha un grado di maturazione maggiore. Specialmente i passaggi evolutivi principali, ma in realtà in ogni passaggio, ma comunque specialmente quelli principali, hanno una caratteristica essenziale, che è quella del distacco. Ci sta un bel libro, I distacchi si chiama, che fa vedere come tutta la vita dell'uomo in realtà sia passare attraverso questi distacchi. Cioè un distacco da una situazione di un equilibrio raggiunto, che dà gratificazione, che dà sicurezza, attraverso uno squilibrio, un temporaneo disequilibrio delle forze, ci si stacca da questa situazione di sicurezza verso qualcosa che non si sa ancora, però è situata a un grado evolutivo maggiore, a un grado di sviluppo maggiore. L'esempio tipico, non so se avete mai sentito parlare del fenomeno transizionale descritto da Winnicott, no? Questa fase dello sviluppo del bimbo in cui il bimbo si distacca in qualche modo dalla concentrazione unica, principale, sul sé, su di sé, e comincia a interessarsi a qualcosa che è altro da sé, però ancora non riesce ad arrivare a conoscere l'altra persona come diversa da sé nei suoi sentimenti, nei suoi desideri, nei suoi pensieri, e usa un oggetto, la classica coperta di Linus, se vogliamo, no? L'orsacchiotto, per riversare su di esso tutto il suo mondo interiore e in qualche modo manipolare comunque questo oggetto che è al di fuori di sé, ne resta ancora il padrone, quindi non arriva ancora a dimenticare sé per un altro. Ecco, ora questo passaggio in cui la persona, il bimbo, si stacca da sé, dal proprio mondo conosciuto, e ancora non arriva a conoscere l'altro, è un passaggio in cui il bimbo deve operare un distacco dal sicuro della propria persona. E questo passaggio del fenomeno transizionale è metafora di tanti altri passaggi che hanno molto a che fare con tutto quello che è arte, creatività, quello che è fede, quello che è religione. Noi nel nostro andare verso Dio in fondo non lo raggiungiamo mai, pienamente. Sarà sempre un lasciare noi stessi, un esodo da noi per andare dove? Non lo so. Però intanto mi incammino verso e mi distacco da quello che già conosco. E questo già ci dice qualcosa per analogia con l'esperienza del imparò. Imparò. Il saper perdere una situazione gratificante per scomodarsi, per così dire, in un processo di sviluppo, per andare oltre, per andare al di là, è essenziale per la crescita sana del bambino. Pensiamo anche, non so, al bimbo a cui nasce il fratellino o la sorellina e da quel momento in poi non è più il sole del sistema solare familiare, non è più il centro, viene posto al lato, il centro diventa un altro. È una perdita. Io perdo le attenzioni, perdo gli sguardi, perdo anche le manifestazioni fisiche dei miei genitori per nulla, non c'ho più nulla. Questo è essenziale per crescere però, perché solo così nasce il senso dell'essere fratello, dell'essere sorella, del condividere con altri. Ecco. Così questo saper perdere in fondo fa parte proprio della vita e della crescita e dello sviluppo. Non c'è sviluppo umano molto concreto, lasciamo stare per un attimo diciamo i discorsi spirituali, molto concreto senza distacchi, senza saper perdere. Se in qualche modo volessi rinunciare a questo distacco, cioè vorresti tenermi quello che ho, in qualche modo mi bloccherei, finirei di crescere, finirei di andare avanti, finirei di maturare, oppure ritornerei a uno stadio ancora precedente. Il ritorno sull'ego, sull'egocentricità è sempre possibile, è vero, a qualsiasi età, in qualsiasi condizione, lo dice pure Papa Francesco, penso che a maggior ragione lo possiamo dire noi, ciascuno di noi, no? Ecco, questi passaggi della crescita sono in particolare in alcune tappe specifiche, anche se fanno sempre parte della nostra vita. Pensiamo al passaggio dall'adolescenza all'età adulta, un passaggio che oggi è particolarmente critico, no? Ma pensiamo anche al passaggio dall'età adulta alla pienezza dell'attività lavorativa, con tante sfide che sono connesse, no? Riuscirò, non riuscirò, mi sento realizzato, non mi sento realizzato, come andrà la mia vita, sarà quello che ho desiderato oppure non sarà quello che ho desiderato, no? Oppure il passaggio all'età del pensionamento, no? Quando vengono meno le forze, o il passaggio interiore quando arriva sora malattia, o quando alla fine arriva sorella morte, no? Sono tutti passaggi che implicano un distacco, un saper perdere. E questo non ha a che fare solo con la testa, ma coinvolge tutta la persona. Ecco, è in quest'ottica che il mistero pasquale di Gesù getta luce sul processo di sviluppo umano. Qui vado per analogia, permettetemi, perché non solo perché il suo perdere, il suo saper perdere, ci ricordava Andrea, di fronte alla missione affidatagli, che è naufragata, e in qualche modo coinvolge tutta la creazione, no? Diceva che si ritorna al caos primordiale. Non solo per la perdita degli affetti e delle persone care, sappiamo quanto questo è. Quando ci capita a noi ci tocca in profondità, no? Quando perdiamo l'affetto di una persona su cui abbiamo contato fino a quel momento. I discepoli, gli apostoli lo abbandonano, la stessa madre sua è in qualche modo distanziata da lui stesso per affidarla al discepolo prediletto. E non solo per la perdita stessa della vita fisica, ma in modo specifico per quel mistero che ci ha un po' accennato padre Andrea, che approfondirete di più nel prossimo incontro, quel perdere infinito che si esprime nel grido in croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? Dio, il figlio di Dio, che come uomo perde Dio. È come una separazione infinita nell'unità infinita di Dio. È quel distacco infinito, quel distacco paradigmatico, quel saper perdere e che coinvolge tutti i saper perdere di ogni uomo di ogni tempo. Per cui resta la fonte e l'icona per il processo di sviluppo, per il saper perdere, per i distacchi che ciascuno di noi è chiamato a vivere. Gesù percepisce la mancanza della relazione col Padre, fonte di ogni relazione, per cui si trova a vivere la solitudine infinita, l'inferno, diremo noi, discese agli inferi, no? Che affronta per amore del Padre e per amore nostro, e da cui, per la potenza dello stesso Spirito del Padre, che in realtà mai può abbandonarlo, esce vittorioso nell'abbandono alla sua volontà e nell'effusione dello Spirito Santo. Si squarcia il velo che separava l'umanità da Dio e lo Spirito Santo irrompe sulla terra nel cuore di ogni uomo. Ecco per cui è in questa perdita di stacco infiniti che Gesù diventa l'icona, il crocifisso, giustamente, per tutte le esperienze umane di sofferenza, di perdita, di distacco. E questo anche per le situazioni e le esperienze più, diciamo, più umanamente tali, più naturali, non solo per le esperienze spirituali. Ecco, allora qui mi sembra che risalta tutta l'importanza della seconda parola che viene citata, l'obbedienza, che appunto Carmine diceva, prova a dire qualcosa, ma su questa parola certamente, sicuramente sono stati scritti fiumi di inchiostro e si potrebbero dire infinite cose, mi limito a quel poco che mi è sembrato opportuno riferirvi, no? Qui l'obbedienza di cui si parla è l'obbedienza del Figlio di Dio nei confronti del Padre, cioè nei confronti di colui che nello spirito d'amore lo genera dall'eternità. È l'obbedienza all'amore, a colui che è amore. Proprio per questo la sua obbedienza ha un valore infinito e insieme tanto concreto sotto molteplici aspetti. Anzitutto essa consiste in una relazione, in un rapporto col Padre, che ama il Figlio di un amore infinito. Già questo ci fa spogliare un po' la parola obbedienza, magari da tante incrostazioni che possiamo avere noi, no? Non sempre l'obbedienza di un figlio nei confronti del papà è percepita in questo modo, no? Sia dal padre che dal figlio, cioè all'interno di una relazione d'amore. Non sempre l'obbedienza, passatemi, nei confronti del mio superiore o del vescovo è vissuta o percepita in questo modo, no? Ecco, dovremmo invece cercare di riportarla in questo alveo, che è l'obbedienza di Gesù al Padre. E poi le cose sono tanto concrete, perché poi se io non parlo col mio superiore perché non ci riesco, ecco, mi ci ritrovo qua concretamente, ecco, no? Grazie a Dio c'ho un bel rapporto col mio superiore, però dico, non è detto che sia così, a volte non è detto che le persone di cui sono responsabile abbiano un buon rapporto con me. Ricordo ultimamente uno studente, un professor di voti temporanei che passava proprio attraverso la fase attraverso cui doveva passare della ribellione nei confronti dell'autorità, no? E io che stavo lì cercando con santa pazienza di contenere e di favorire questa fase perché era bene per lui. Ma non è semplice, no? Bisogna sempre riportarla appunto al modello di Gesù, perché sennò non si scade alle reazioni umane. Dico si scade perché sono reazioni istintive, no? Ma come ti ribelli, sono io che devo comandare, no? O ti faccio vedere io, no? Questa è la reazione istintiva che viene, c'è poco da fare, viene. Allora richiamarmi all'obbedienza di Gesù mi dà un modello diverso, un modello che è vero umanamente parlando perché favorisce la crescita umana di una persona, ma nasce dallo spirito in qualche modo. Ecco, però vorrei lasciare da parte un po' l'approfondimento teologico di questo aspetto e vorrei mettere in luce qualche flash semplicemente umano, no? Perché c'è un rapporto d'amore tra il Padre e Gesù. Ora, per il bimbo, sentirsi amato e quindi poi sapersi amato, è per il bimbo e poi per la persona sempre, la prima esperienza fondamentale che permette lo sviluppo di sé, che permette quella identità unica e irripetibile che si andrà formando pian piano. Forma in lui quella fiducia di fondo nei confronti di se stesso anzitutto, poi nei confronti degli altri, nei confronti del mondo, che gli permetterà di crescere in maniera armonica e sana, con tutti i limiti della crescita umana, per carità. Ecco, ecco, questa esperienza per Gesù bambino è stata mediata da San Giuseppe e la Madonna Santissima, per ciascuno di noi mediata in primis dalle figure dei nostri genitori, il papà e la mamma, no? Ora, questo sapersi amato, allora, è la radice profonda di ogni vera obbedienza. Non c'è obbedienza senza prima questa intuizione fondamentale, interiore, del sentirsi e sapersi amato. Però, se c'è questa esperienza, allora l'obbedienza è la molla più grande che spinge la persona a un qualcosa che è più di sé, al di là di sé, che spinge alla crescita. E sapersi amato per il credente dall'amore infinito di Dio fonda la possibilità di un'obbedienza a Lui e alla Sua volontà che provoca l'uomo verso quel più di sé che è il protendersi verso la trascendenza. Allora, il qualcosa di più che Dio chiede all'uomo, all'uomo Gesù e ad ogni uomo, è perciò nient'altro che il dispiegamento del suo disegno d'amore su Gesù e su quella persona. È quanto di più grande si possa pensare per ogni uomo e per ogni donna che viene al mondo. È la sua realizzazione piena, perché è la realizzazione di quello per cui sono nato, per amare ed essere amato. Per cui l'obbedienza è la reazione più autentica, più realizzante che la persona può mettere in atto, su questa base che ho appena detto. Vuol dire il passaggio concreto da quel naturale narcisismo verso cui tendiamo tutti, non solo il bimbo ma sempre a ogni età della vita, dalla naturale concentrazione su di me e sui miei bisogni, verso la centrazione dell'altro e dei suoi bisogni, nell'ottica appunto dell'amore, dell'amore di Dio che ci spinge in un esodo da sé, in un rapporto con l'altro e con l'altro con la maiuscola che è Dio. Ecco, adesso io vorrei però anche fare pensare non solo a me ma anche a voi, non lo so come va l'attenzione perché è parecchio che state ascoltando, prima Andrea poi me ce la fate perché... Procedi, andiamo avanti, procedi, andiamo. Procedi.
Soffriamo. Soffriamo e obbediamo.
Aiuto. Ecco, questa offerta del proprio volere è indubbiamente un saper perdere. L'offerta del proprio volere per conformarsi al volere di un altro è indubbiamente un saper perdere, un distacco da quello che io penso, da quello che io voglio, da quello che io desidero, per uscire da me, fare un esodo da me e entrare in quello che pensa, in quello che desidera, in quello che vuole un altro, un'altra persona e nel rapporto col Signore quello che Lui vuole, no? È un esodo, è un saper perdere. E allora vorrei agganciare qui l'ultimo termine della frase, il patire. Vedete che non è un discorso che procede per punti lineari, ma in qualche modo va avanti in maniera circolare, riprende, lascia e riprende alcuni argomenti, perché è difficile poi sganciarli e ordinarli in un ordine logico, sono uno nell'altro. Scusate perciò la confusione, spero solo apparente, ma ecco. Ecco, la sofferenza, il patire è senza dubbio per ogni uomo il grande mistero, un mistero grande. Ed è insieme patrimonio comune dell'esperienza umana. Non esiste persona che non conosca per esperienza cosa sia il patire. L'immediata reazione davanti al patire proprio e altrui è naturalmente il rifiuto. La sofferenza si rifiuta istintivamente. Il pensiero istintivamente vede la sofferenza come un assurdo, qualcosa che non ci dovrebbe essere. Anzi, va eliminata, no? Oggi poi è fortissima tutta la tendenza del pensiero a eliminare la sofferenza e in particolare la morte, no? Sotto varie forme che ben conosciamo, no? Il cuore si colora del non senso che il dolore porta con sé, cioè quello che ci resta dentro è proprio quella sensazione di disagio che ci fa stare davanti a qualcosa che non riusciamo a prendere da nessuna parte, e ci viene quella domanda: perché, no? Mi ricordo un convegno una volta fatto al Camillianum sulla malattia, dove si metteva in luce come l'esperienza immediata del malato davanti alla malattia è: ma perché? Cosa ho fatto di male? Nasce spontanea dentro, no? Il perché, in questo senso causale, non finale, no? Ecco, ben sappiamo ad esempio che ci sono delle fasi successive nel vissuto interiore di chi sa, di chi apprende di avere una malattia, e magari una malattia incurabile. La prima fase è la non accettazione, che si manifesta in tanti modi, in primis la negazione, no? No, non è vero, non può essere. Ho conosciuto dei medici che con un tumore, e ben dovevano sapere la malattia che avevano, perché hanno curato gli altri per tutta la vita, eppure dicevano: no, ma io guarirò. No? Perché non si riesce ad accettare, la si nega, no? Ecco. Scusate che entro a gamba tesa in cose che ci riguardano direttamente, ma poi la vita è questa, no? E per carità, auguro una salute felicissima a tutti quanti e lunga vita, come al mio papà che ha vissuto 103 anni, grazie a Dio ce l'ha dato per tanto tempo. Ecco, allora solo pian piano il non senso del dolore può arricchirsi di un significato profondo. Tra i tanti autori che hanno cercato di approfondire questo significato, ne cito solo alcuni, uno che proprio si è concentrato su questa parola, il significato, è il padre della logoterapia, Viktor Frankl, che forse tanti di voi hanno sentito, no? Lui, tra i valori più importanti che danno senso all'esistenza, pone quelli che chiama i valori di atteggiamento, in cui l'uomo viene definito da lui come homo patiens, l'uomo che soffre. Sono quei valori che la persona può riscoprire e far fiorire in sé davanti a quelle situazioni della vita che non può cambiare, quelle situazioni che apparentemente non possono dargli nulla di buono e a cui ella non può apportare parimenti nulla di buono. Non c'è alcun bene in questa situazione, almeno mi sembra, e non posso assolutamente in nessun modo migliorarla, apparentemente, no? Ricordiamo l'esperienza, per chi lo conosce, nel lager nazista, dove lui ha molto elaborato questo suo pensare al confronto con persone che più di altre riuscivano a resistere in quelle situazioni e a conservare un'identità. Ebbene, proprio in queste situazioni limite, che sfidano la capacità della persona, la persona può trovare in sé la capacità di assumere degli atteggiamenti che vanno al di là di quanto ha vissuto fino a quel momento, per trascendere se stessa verso una realtà nuova, altra da sé, e infine verso l'assoluto che è Dio. Sono quelle esperienze in cui il dolore, assumendo un significato nuovo, viene vissuto nell'accettazione serena, che non è rassegnazione a un destino ineluttabile, ma decisione responsabile, positiva, presa con lucidità, di vivere anche la sofferenza con un atteggiamento positivo. Evidentemente qui viene tutto il discorso dei valori. Senza avere un punto di riferimento interiore è impossibile questo. Per Frankl, vivere questi valori di atteggiamento è il vertice, è la sintesi di tutti gli altri valori. È ciò che realizza in maniera piena la persona, portando a compimento pieno, per quanto è possibile qui in terra, la sua maturità. Egli scrive: nessuna situazione della vita è realmente priva di significato. Anche gli elementi che sembrano segnati da pura negatività possono sempre essere trasformati in conquista, in realizzazione di valori, in creatività. Silvano Cola, teologo, sacerdote e psicologo, gli fa eco dicendo: nella sofferenza si chiarisce che cosa ha avuto importanza nell'esistenza dell'uomo, come la cartina al tornasole della vita. È essa che dà senso all'essere uomo. È nella sofferenza, ad esempio, che il malato viene aiutato a conoscere se stesso. che può capire tutto il bene e l'aiuto che gli provengono dall'amore degli altri. Può fare inoltre l'esperienza delle potenzialità di reazioni positive che possono esserci in lui, che magari prima non vedeva. Ed è dalla sofferenza che ci si rende consapevoli di ciò che consideravamo male può diventare sorgente di bene, e che ciò che ci sembrava un bene non era spesso di fatto che schiavitù e illusione. Glosso semplicemente queste parole per dire che non è automatico, per carità. Cioè, è un mistero ed è un dono, sempre. Perché la sofferenza, come sasso d'inciampo, può invece avere esattamente l'effetto opposto, quello di far regredire la persona agli stadi più infantili, di farla chiudere a riccio su di sé, no? E chiudere col mondo, no? Quindi rimaniamo sempre nell'ambito del mistero e del dono, perché... Ecco, vado un po' più veloce, se no... ecco. Quando riusciamo a vivere la sofferenza in questo modo, in fondo anche con stupore, quando riusciamo a saper perdere noi stessi in favore di un altro, anche nelle piccole cose di ogni giorno, per amore, quello che poi rimane in effetti nell'animo non è tanto la fatica o la sofferenza del dono fatto, ma la gioia che un altro è felice, che un altro partecipa del mio dono. Anche questo non è scontato, ma pensiamo a una mamma che si sacrifica per il bambino, pone dei limiti alla propria libertà per il bimbo. Anche quando non vede immediatamente, in genere non lo vede, il risultato del suo gesto, del suo porre limiti alla sua libertà, è felice. Perché? Perché è proprio questo, porre limiti a sé per favorire un altro, in questo caso il bimbo, la realizza in quanto madre. È questo che fa il suo essere madre, che gli fa continuamente generare il figlio. E questo la rende felice. Ripeto, mai è scontato, perché poi c'è tutto l'inciampo dei nostri limiti, no? Delle nostre... Ecco, allora la situazione limite si veste di una preziosità nuova, ignota prima alla coscienza della persona che la vive. Si rende visibile agli occhi interiori la verità esistenziale delle parole evangeliche: chi non rinuncia non può essere mio discepolo. Tradotto nei termini umani che stiamo usando, chi non sa vivere la rinuncia a sé non gusta la bellezza dell'amore per l'altro. Logicamente sempre mai una rinuncia subita passivamente che non fa crescere nessuno, no? È una rinuncia per amore. Ecco, è proprio su questa consapevolezza, questa lucidità e quindi responsabilità del farsi dono risiede la delicatezza del tema che trattiamo, no? Perché qui è il punto centrale, no? Se io vivo il dono di me, entro in un certo tipo di ottica. Se io non vivo il dono di me, non entro da nessuna parte, resto in me stesso e rimango con una visione limitata. Ma è un punto delicato, perché molto spesso la sofferenza non è scelta in modo positivo, non è cercata dalla persona, ci mancherebbe, saremmo masochisti, no? Ecco. Ma la si trova già lì, sul proprio cammino, come un inciampo, come un incidente, un contrattempo. Mi sono influenzato, dovevo fare questo, questo e quell'altro, devo guarire il prima possibile perché c'ho tanto da fare. No? Subito pensiamo così, è normale, è naturale, no? A volte la si vive come uno sbaglio, come un ostacolo, chi più ne ha più ne metta. No, in particolare la sofferenza della malattia, vorrei dire qui. Ecco, arriviamo un po' al cuore del nostro tema, no? E allora è lì che i valori di atteggiamento davanti a una sofferenza che momentaneamente oppure permanentemente non si può eliminare assumono un'importanza fondamentale. E torno all'inizio. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Gesù, che muore in croce, che dà la vita in croce, è anche sotto il profilo semplicemente umano il culmine dell'esperienza che ogni uomo può fare. Lo dice uno psicologo non credente come Jung, molto interessato ai fenomeni della religione, ma lui stesso non praticante, no? Ecco. Dice: nel grido disperato di Gesù sulla croce, la sua natura umana raggiunge il divino, proprio nel momento in cui Dio fa l'esperienza dell'uomo mortale, sperimentando lui stesso quello che ha fatto sopportare a Giobbe. Si invertono le parti, no? Giobbe, modello di ogni uomo, no? Icona di ogni uomo. Questo atto supremo è tanto divino quanto umano, tanto escatologico quanto psicologico. Qui, dove si può sentire totalmente l'uomo, il divino è presente con altrettanta imponenza, e ambedue sono una sola e medesima cosa. Ecco, qui si vede come uno studioso dell'animo umano non credente arriva alle stesse identiche conclusioni, dette in altri termini, della teologia, cioè del discorso che noi facciamo in Dio e su Dio. I semi del verbo sono evidentissimi, no? Come una persona che non crede ci insegna la fede, ma esistenzialmente, a partire dall'esperienza con le persone, non per un discorso letto sui libri. Ecco, è il vertice dell'esperienza terrena di Gesù, e per il credente è il vertice della storia dell'umanità, perché da quella morte, non solo corporale, ma soprattutto da quel distacco percepito nei confronti del Padre, rinasce tutta la vita. L'uomo non è più destinato al perfido nulla, mi sembra che sia di Guardini l'espressione, non mi ricordo più, ma è accolto dall'eternità nel seno del Padre, in quella fornace divina d'amore che ha dato origine a tutto il creato e che tutto ricapitolerà nel suo amore. Cerco di concludere perché il tempo stringe. Ecco, nel perché gridato da Gesù è la sintesi di ogni perché, di ogni domanda che l'uomo porterà in sé e manifesterà. Ogni sofferenza interiore o esteriore, personale o sociale, corporale o spirituale, trova luce in quel grido, anche quella sofferenza che è suscitata dalla malattia. In quel grido così pienamente umano, direi totalmente umano, il Signore ci ha salvato. Ugualmente noi, fatti partecipi di quel grido, nell'abbandono fiducioso in Lui, nella fede in Lui, diventiamo partecipi della sua vita divina. Nel suo perché, vivendo il nostro perché, diventiamo partecipi del mistero della redenzione, e non semplicemente come spettatori o fruitori, recettori passivi, ma come collaboratori di Dio, collaboratori del mistero della redenzione. E allora un'ultima domanda: come aiutare chi il momento della malattia lo sta attraversando, o attraverso le persone che sta attraversando in prima persona, o attraverso le persone care? Ecco, è chiaro che anche qui nemo dat quad non habet, no? Nessuno può dare quello che non ha vissuto. Se non siamo noi in prima persona a vivere questo mistero, non potremo stare accanto alla persona che nella malattia, nella sofferenza, è chiamata a viverlo. Per di più, la vita della grazia, come dicevo, in noi, anche nei fratelli, è sempre un dono, anzitutto da impetrare con la preghiera. Io ricordo, quando stavo in ospedale, alcuni confratelli cappellani, che quanto pregavano, come pregavano, prima di andare al capezzale di un malato, no? Dice: quello vive una situazione particolarmente difficile, particolarmente incrudito, quell'altro ha chiuso col mondo dello spirito da 40 anni, no? E sta per morire. E si mettevano lì davanti al Santissimo ore prima di andare a parlare con questa persona, e tornavano col sorriso, no? Penso che, cioè, è sempre un mistero che è più grande di noi. La preghiera è la prima, credo, è sempre la prima azione. Ecco, quindi, se nemo dat quod non habet, però abbiamo anche una chance per imparare anche noi. Possiamo dire, infatti, che il malato diventa nostro maestro, nel senso che ci aiuta dandoci la possibilità di sentire in noi quello che lui vive, e che altrimenti magari rimarrebbe estraneo alla nostra esperienza, perché noi la malattia non la viviamo magari in quel momento. Questo esige un farsi prossimo all'altro, che nasce dal farsi prossimo di Dio per noi anzitutto, farsi prossimo che è tutta un'arte da imparare. Dice il beato Giovanni Paolo II nella Nuovo Millennio in Neunte, è la capacità di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del corpo mistico come uno che mi appartiene, condividere gioie e sofferenze, intuire i suoi desideri, prendersi cura dei suoi bisogni, offrirgli una vera e profonda amicizia, vedere soprattutto ciò che di bello e positivo c'è nell'altro, valorizzarlo come dono, un dono per me, è far spazio dentro di sé alla vita dell'altro. In questo farsi prossimo, allora, dell'operatore, chiamiamolo così, verso chi è malato, l'operatore in qualche modo è educato dallo Spirito di Cristo che lo spinge. E insieme, nello stesso Spirito, ha la possibilità di educare, allora, la persona a cui si accosta, in un'esperienza che diventa, ancora una volta, educazione per chi si accosta al malato. Cioè si impara al capezzale del malato quello che da nessun'altra parte si potrebbe imparare. Davanti a ogni sofferenza si fa questa esperienza. E quanto ha cambiato la vita di Francesco d'Assisi? Le sue stesse parole all'inizio del testamento recitano: «Il Signore dette a me, fate Francesco, di incominciare così a fare penitenza». Per lui fare penitenza vuol dire vivere il Vangelo. «Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo». Quando il Signore porta Francesco fra i lebbrosi, gli concede per sua misericordia di farsi prossimo, di usare misericordia a loro, lo sguardo di Francesco si apre a una realtà nuova, mai vista prima. La vita di Dio in lui, nei fratelli, nel mondo, la vita di un padre che pensa in tutto a lui, la vita di in cui non c'è più bisogno di nulla se non di questa presenza del Padre che prima Andrea ci ricordava, e lascia tutto e comincia a seguire Gesù. È l'esperienza di contatto con lebbroso che lui aborriva, per amore, che gli cambia la vita. L'esperienza di contatto col malato può cambiare la vita. Io ricordo personalmente, a me ha fatto proprio questa, in piccolo se vogliamo, questa... questo effetto. Ero studente di medicina, al terzo anno cominciavo a frequentare il reparto di ematologia, dove sono i tumori del sangue, conobbi una, scusate se in un minuto do un piccolo flash, una signora anziana, Virginia, che aveva un tumore ormai propagato alle ossa, dolorosissimo, non vedeva più, e ogni tanto mi fermavo con lei un pochino, no? Mi ricordo c'era, era un policlinico universitario, c'era il primario con cui tra l'altro dovevo fare l'esame in quei tempi, che girava per il reparto con tutto il corteo di medici e studenti, da cui però si apprendeva poco o niente poi in realtà, no? Perché no? E allora io dicevo, vabbè, io lascio tutto il corteo e sto con Virginia, tanto questo tempo lo posso impiegare meglio stando con lei, no? Chiaramente andando un po' contro quella resistenza dentro di me che sentivo, che rimane questo poi chissà come mi tratta l'esame, no? Per dire, no? Chissà come mi vedono gli altri, no? E poi seppi dalla caposala che questa signora era praticamente sola, non aveva nessuno che l'andava a trovare se non un signore più giovane di lei di 30 anni che voleva sposarla prima che morisse perché era ricca, ecco, l'unica persona. Ecco, allora mi ci fermavo un po' ancora di più, e non era bene che un medico, perché col camice sembravamo tutti medici, no? Si fermasse a colloquiare col malato, no? Devi avere la distanza, non puoi, no? Tra virgolette, no? E mi ricordo che una volta lasciandola non c'era nessuno che vedeva, le diedi un bacio in fronte, no? Lei non vedeva più, lo percepì solo, e andai via contento, felice, no? Ecco. E la caposala stetti fuori poi una settimana, per cui la salutai con un bacio, e quando tornai mi disse: guarda, Virginia non cerca più i medici, prima era molto lamentosa, cercava continuamente, non cerca più i medici. Dice: dov'è Alessandro? No. Ecco, quell'esperienza a me mi ha cambiato tanto dentro. Dopo qualche mese mi sono ritrovato a frequentare i conventi francescani ed eccomi qua, insomma, ecco, no? Per dire, no, come cambia, ecco, non dico che è stata solo quell'esperienza, no, ma come veramente sono un tesoro preziosissimo queste, la persona che soffre, un tesoro preziosissimo, che può dare tantissimo alla nostra vita, quello che nessun'altra situazione può dare. Allora così, il farsi prossimo mi sembra un evento di grazia, no? Soprattutto quando c'è il mistero della sofferenza. Questo che è un assurdo in realtà vale di più di ciascun'altra cosa. Le conseguenze, e chiudo, di questa visione sono incalcolabili. Se fossimo sempre accorti e vivi a questa visione, certamente ospedali, case di cura, capezzali dei malati, sofferenze di ogni tipo sarebbero il cuore della società umana. Tutti accorrerebbero lì per cercare di fare di vivere questa esperienza preziosissima, no? Questo cambierebbe dal profondo la società, almeno per tutto quello che rimettere l'uomo al centro, rimettere la sofferenza al centro, è un capovolgimento radicale della nostra società. Solo un sogno? La realtà ci sconferma continuamente? Beh, è un sogno in cui vogliamo credere perché ne abbiamo fatto esperienza. E allora c'è da vivere tutto questo, questo sogno, sostenuti dalla grazia del buon Dio. E in fondo, se non lo facciamo noi, chi lo farà mai? Grazie, scusate, abbiate pazienza.
Grazie padre Alessandro. Allora, due approcci complementari e molto diversi, sì, sì, a questo stesso tema. D'altronde, se fossero uguali, insomma, non avremmo dovuto chiamare due persone, eh?